Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Quando nella nostra vita non troviamo qualche stella speciale che ci chiama a fare qualcosa di più, qualcosa buona, a imprendere un cammino, anche a prendere una decisione, cosa sì, qualcosa non va. Dobbiamo chiedere la grazia di scoprire la stella che Dio oggi vuol farmi vedere, perché quella stella mi condurrà a Gesù.
Cari tutti, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, parole di un papa a Greccio, dove Francesco si è recato martedì scorso 5 gennaio, vigilia dell'Epifania, ha pronunciato le parole che abbiamo appena ascoltato. Facile, bello, oggi, come i magi, ci facciamo guidare dalla stella, o meglio dalla parola stella. Pagine, fogli, parole. Oggi seguiamo anche noi la stella, come hanno già fatto i magi, come Francesco ha ricordato, hanno fatto i magi per arrivare a Betlemme. Nella vita però ci sono tanti segni, tanti segnali, il cielo è pieno di stelle, ha detto Francesco, è pieno, ma loro, i magi, hanno visto una cosa speciale, una stella che li muoveva a lasciare tante cose, a intraprendere un cammino che non sapevano dove. Stella dunque come segnale. E da sempre le stelle sono segnali per noi uomini, ci spingono, ci invitano a guardare in alto, verso l'immensità, e diventano segnale quantomeno della nostra piccolezza, no? Al confronto con l'universo. E non a caso a Francesco Greccio ha parlato appunto di due segnali.
Seconda segnale, la prima è questa, quella che gli angeli dicono ai pastori. E questa è la segnale, un bambino nato sulle mangiatoie. E questa mitezza di un bambino è l'altro segnale, la mia vita. È una vita mite e umile che mi spruzza sotto il naso, non mi è orgogliosa, i due segni che ci mancano la vita. Scoprire la stella che Dio vuole per me e quella mi guiderà l'altra.
Stella dunque, grandezza del cielo di Dio, e sotto questa grandezza la piccolezza del bambino e soprattutto la nostra. Fogli di vocabolario. Stella viene da sterula, diminutivo di stera, dal sanscrito staras, stendere, spargere. Beh, anche in prosternare c'è la stessa radice, ci si stende, ci si abbassa davanti a qualcuno o a qualcosa. E allora ecco che nella parola stella corpo celeste più alto, più lontano che possiamo immaginare, c'è proprio l'allusione all'abbassamento, al prostrarsi, allo stendersi per terra, quella piccolezza di cui ci parla il Papa.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Figlio, perché è la sintesi della mia vita, passato, presente e futuro. Presente perché è la sintesi di me e mio marito. Passato perché in lui c'è una parte dei miei genitori e una parte di me. Futuro perché quello che rimarrà di me rimarrà in lui.
Maria Visconti, specialista in comunicazione.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole, in onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine,
fogli,
parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole. Pagine, fogli, parole, oggi divaghiamo su Stella, la stella dei Magi, primo segnale che il Papa ha voluto ricordare ai giovani di Greccio, unito al secondo segnale, la piccolezza di Dio, la grandezza della stella, la piccolezza del bambino. Certamente guardano le stelle con nostalgia, con ansia di libertà, le persone costrette in prigione, in una cella. Il carcere è un pezzo della nostra società, non possiamo vederlo come un modo per risolvere i tanti problemi che ci affliggono e che non vogliamo risolvere. Il professore Emilio Santoro, direttore del Centro di Documentazione L'Altro Diritto, e Don Virgilio Balducchi, capo dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane, fanno il punto della situazione su una realtà, quella delle carceri in Italia, che usando le parole ancora una volta di Francesco è una delle ultime periferie delle nostre città. Dice Don Virgilio: la comunità cristiana deve aprire gli occhi verso una realtà che appartiene a ciascuno di noi. A rianimare il dibattito politico e sociale anche l'auspicio di Papa Francesco a concedere in occasione dell'anno giubilare un'amnistia per chi è in prigione. Servizio di Emanuela Campanile.
Il detenuto Daccò alcuni giorni fa ha scritto al direttore del settimanale Tempi, Luigi Amicone. Tutto ciò che è nuovo, scrive Daccò, nasce sempre da una ferita. La ferita è spesso il luogo dell'incontro, il passaggio per noi nell'altro e il passaggio per l'altro in noi. È ancora il luogo dell'incontro con Dio. Se ammettiamo la nostra miseria personale, questa povertà, questa debolezza potrà diventare lo spazio libero in cui Dio potrà continuare a creare. Un detenuto che parla di libertà, questo è il tema di oggi che noi allarghiamo alla situazione delle carceri in Italia, in particolare facendo riferimento anche alle parole di Papa Francesco, che ha chiesto l'amnistia per questo anno giubilare da lui indetto. E facciamo entrare i nostri ospiti: Emilio Santoro, professore, direttore del Centro di Documentazione L'Altro Diritto dell'Università di Firenze. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
E Don Virgilio Balducchi, capo dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane. Don Virgilio, grazie.
Buongiorno a tutti.
Allora, Don Virgilio, parole di libertà, anche se travagliate.
Io credo che l'espressione che l'amico detenuto ha dato siano fondamentalmente una buona apertura a ciò che il Signore ci indica. E anche Papa Francesco ha continuato a indicarci. Libertà è unita al fatto che prendi coscienza di ciò che non è andato, di ciò che è stato anche errore, per responsabilmente rispondere e rimetterti in piedi e fare delle cose buone e nuove.
Però, Don Virgilio, spesso la realtà delle carceri non è così conciliante, non aiuta i detenuti, chi ha sbagliato, queste persone a riprendere.
Sicuramente la situazione del carcere è una situazione pesante e tutti paghiamo un po' lo scotto che culturalmente pensiamo che rinchiudere qualcuno in un contesto di restrizione sia giustizia e faccia in modo che questa giustizia si compia semplicemente perché una persona è privata della sua libertà. quindi certamente questo crea dei grossi problemi, ma non è un problema semplicemente di carcere, è un problema di come fare la giustizia, sia a partire dalla risoluzione dei conflitti, dall'accettazione dell'incontro che tra chi è, ha commesso un reato e chi l'ha subito, se la libertà vuol dire prendere in mano responsabilmente anche la riparazione del danno fatto, allora certo il carcere è uno strumento un po' diciamo che dovrebbe teoricamente essere superato o utilizzato come estrema ratio, il che non è ancora totalmente vero nella nostra legislazione, ma in generale anche nelle legislazioni di altri paesi.
Professor Santoro, da una parte il desiderio umano di giustizia, dall'altra parte la possibilità di riscatto. È difficile oggi far conciliare queste due realtà, queste due esigenze poi alla fine. Voi con il vostro centro documentazione L'altro diritto forse cercate anche di trovare un punto d'unione perché non ci sia una frattura tra queste vite, quelle di chi ha subito un torto e quelle di chi lo ha fatto.
Sì, certo, no. Il punto di partenza è che anche chi fa un torto continua a far parte della nostra società. Sicuramente ci sono delle sanzioni, io sono d'accordo con Don Virgilio che il carcere dovrebbe essere estrema ratio e che spesso non serve a niente, anzi peggiora la situazione, nel senso che appunto, queste persone poi continuano a far parte della società mentre sono in carcere e ci tornano a far parte quando escano dal carcere. Questo noi spesso lo scordiamo, nel senso il carcere è un luogo di rimozione in cui appunto pensiamo di risolvere i problemi rinchiudendo le persone e scordandoci di loro. Non è così e di questo dobbiamo tenere conto ed è giusto che teniamo conto. Insomma, il carcere è un pezzo della nostra società, direi con la Costituzione è una formazione sociale in cui comunque dobbiamo sviluppare le nostre personalità e quelle degli altri. E questo è un dato importante. E insomma, in molti casi è assurdo ricorrere al carcere, perché poi noi non dobbiamo scordarci che ormai da più di 20 anni, quasi 25, usiamo il carcere per risolvere tanti problemi che non vogliamo affrontare in un'altra maniera. Insomma, noi sappiamo che nelle carceri italiane ci sono soprattutto stranieri più o meno irregolari, ci sono persone, non so, il carcere è probabilmente in Italia il primo centro di accoglienza per senza fissa dimora per persone che non hanno le case. Credo che le carceri italiane siano i più grandi centri di assistenza per i sofferenti psichici. Il carcere italiano è sicuramente il più grande centro di accoglimento e cura dei tossicodipendenti. Abbiamo un po' deciso di rimuovere i problemi invece di affrontarli e usiamo il carcere in questa maniera. E questo naturalmente poi sulla vita dentro il carcere si ripercuote. Anche oggi che abbiamo, diciamo, 10.000, forse 15.000 detenuti meno che un anno fa, poi le condizioni di vita non sono così migliorate come si poteva pensare quando eravamo preoccupati del sovraffollamento.
Senta, professor Santoro, ci svegli allora perché il vostro centro si chiama L'altro diritto.
Per due motivi, molto, molto connessi tra di loro, perché il diritto nei libri, nei codici è una cosa poi molto lontana dal diritto che viene praticato e tocca le persone direttamente. Tra le due cose c'è un mare di prassi, di routine, di interpretazioni e via dicendo, quindi il primo motivo che ci interessava era questo, cioè non vedere il diritto, diciamo, che sta scritto nei codici, che spesso si insegna nelle aule di giurisprudenza, ma il diritto che poi tocca la vita delle persone tutti i giorni. E dall'altra parte era l'idea appunto che comunque i soggetti marginali, perché insomma insieme ai carcerati, agli stranieri, ai migranti di cui ci occupiamo, e anche loro sono soggetti che hanno diritti, e questo era un po' pur capovolgere la prospettiva, cioè non solo vederla dal parte di vista del diritto dello Stato, ma vederla anche del diritto dei soggetti marginali, deboli, insomma, se volete, brutti, sporchi e cattivi, ecco.
pagine, fogli, parole, una stella anche per chi è in carcere, dunque una luce anche per chi ha sbagliato. Abbiamo ascoltato l'intervista di Emanuela Campanile con Don Virgilio Balducchi, capo dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane, e con il professor Emilio Santoro, direttore del Centro di Documentazione L'Altro Diritto. Pagine, fogli, parole, stella, pagine di classici. Dalla voce di Norman Mozzato, un passo da Come il tragitto di una stella, di Ferruccio Ulivi, un romanzo dedicato alla figura tenera e discreta di San Giuseppe.
Gesù interruppe la sua presenza quotidiana in casa da un giorno all'altro, senza neppure la mediazione di un addio. Il ragazzo, quale Giuseppe continuava a considerarlo, era stato di parola, ma fu da quel tempo che la consuetudine familiare prese ad alterarsi in modo irrimediabile. L'attribuzione paterna che il fascino di quel figlio inconfrontabile aveva finito per immedesimare al suo cuore si fece risentire come una vecchia ferita. Intorno a quel punto era venuto a coagularsi il senso della sua vita. In giovinezza, fino alla maturità, nella coscienza di scaturire da una stirpe regia, si era adoperato a onorare l'origine con la dignità del comportamento. Non aveva mai pensato a rivendicarne il titolo per sollevare la sua condizione, appagato soltanto dall'intima consapevolezza. Quando era stato sorpreso, poteva dire folgorato, dal sopraggiungere di un sentimento più forte di tutto, l'amore, nel significato pieno, integrale della parola, come percorrere uno spazio libero, perfettamente sicuro di sé finché un sasso, un ramo d'albero, lo scroscio di un temporale ti interrompe il cammino. Non si era trattato soltanto dell'appello della bellezza, che pure esisteva, ma di più, molto di più. Quel che di incomparabile ai suoi occhi la ragazza diramava. Nulla c'era che somigliasse all'eloquenza dei sensi. C'erano indefinibili l'innocenza e insieme il richiamo soggiacente del mistero. Insomma, un che di segreto che lei comunicava sia con la discrezione di chi tace, sia con l'aperta, sicura coscienza di sé. Costei aveva pensato: deve scaturire da un ceppo che ignoro, anche se è di queste parti e si conosce la famiglia a cui appartiene. Emana però il senso di chi deve render conto a un padrone inappellabile, e lì risiede probabilmente la sua luminosa intransigenza. È dolcissima, ma riesce, volendo, a imporre un rispetto che ti tiene un passo indietro e all'occorrenza può intimidire. Da quegli appassionati occhi severi tutto avrebbe potuto aspettarsi, anche che gli avesse fatto capire di andarsene per la sua strada. Ed era stato con commosso stupore che era accaduto il contrario, quando, quasi ispirata, si era aperta a un sorriso. Quante volte aveva ripercorso quelle circostanze? Avrebbe potuto rievocarne ogni particolare, segnato ogni volta da una vibrazione, da un colore speciali. Quanti eventi, destinati a condurre lontano, si verificano in uno scorcio rapido, incalcolabile. E il bello, pensava, sta proprio in quei frammenti di tempo in cui credevi di esserti smarrito e capisci di aver invece incontrato la tua sorte. E rievocando, ne tremi, perché è lì il senso di tutto, lì la presenza di lui, il signore della vita, a fianco del quale dovrai andare avanti. E quando ti svegli, comprendi che valore dare alla libertà di scelta di un essere umano. La verità è che apparteniamo a noi stessi, secondo il dettame della ragione, ad altri, secondo certe comunicazioni che si sovrappongono alla coscienza. Lì risiede forse il germe di profezia che illumina i veggenti, la scoperta di una mano che ti guida. A quell'ordine misterioso, continuava a riflettere, appartiene l'amore. E quando, dominando nell'influsso, uno riacquista il possesso di sé, si avvede di essere stato traghettato su un'altra sponda, in strada per un altro cammino. Gli assilli che lo frequentavano gli facevano capire che non c'era soluzione possibile ai problemi di sempre, e ciò che aveva già avuto occasione di investigare si ripresentava con maggiore asprezza. Una provvidenza imperscrutabile l'aveva preservato da ogni contubernio. Gliene era ignota la ragione, così come il martello o la pialla ignorano la mano che li adopera. Ora quella condizione, o destino, mostrava un altro risvolto. Adempiuto il suo compito, era scomparsa dal suo orizzonte ogni presenza imperativa e protettiva. Gli era venuto meno il senso di un rendiconto da dare. Era solo. Pianta inutile, abbarbicata alla terra. Solo con se stesso.
Abbiamo ascoltato per Pagine di Classici un breve passo da Come il tragitto di una stella di Ferruccio Ulivi, dalla voce di Norman Bozzato. La stella, una stella ci ha guidato oggi, la stessa stella di Natale che guidò i Magi, ma ci ha guidato attraverso oggi le parole di Francesco rivolte ai giovani di Greccio. La grandezza e la distanza della stella e la piccolezza e la vicinanza di quel bambino, due segni importanti del Natale che vogliamo raccogliere ancora in questi primi giorni dell'anno. E allora oggi vi lascio con qualcuno che davvero non ha bisogno di presentazione. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e velle, sì come rota che ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Pagine, fogli, parole è in onda due volte la settimana, martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35. Seguiteci anche sul web www.radiovaticana.va o anche sulla nostra pagina Facebook e Twitter. A presto, ciao! Thank you.